Bene, allora bentrovati, buonasera a voi. Quindi stasera il nostro incontro è di lettura biblica della Giovanni 21, come vi ho preannunciato nel messaggio di WhatsApp. Allora iniziamo, vi invito a poi a trovare una posizione. Dato che poi vedo un po' di voi e mi aiuta a vedervi, perché mi aiuta, so che ci siete, ma anche vedermi mi aiuta anche per parlarvi, e allora magari vi inviterei anche a non muovervi troppo, qualcuno che vedo, state lì tranquilli, eccetera. Quindi. Bene, allora iniziamo segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, bentrovati, continuiamo da cristiani a vivere questo tempo difficile per tutti. E continuiamo a farlo cibandoci prima di tutto della parola del Signore e quindi condividendo tra noi, fratelli e sorelle, la sua parola e provando un po' appunto a spezzarla e a cibarci. Quindi naturalmente gli incontri che facciamo sono sempre delle introduzioni, qualcosa che un po' può avviare a un incontro personale che naturalmente poi sta a ciascuno di noi, per cui se abbiamo il tempo in queste giornate per ricavarci mezz'ora, 20 minuti, un quarto d'ora per poi tornare e pregare sul brano che abbiamo ascoltato e su cui abbiamo meditato, naturalmente è molto utile, perché poi nella preghiera personale naturalmente c'è un maestro interiore che è lo Spirito Santo, che parla ai nostri cuori e in qualche modo ci permette anche proprio di in qualche modo fare esperienza di quello che stiamo leggendo, cioè il incontri con Cristo risorto, con Gesù risorto. E come abbiamo visto nel capitolo 20 di Giovanni, stasera leggeremo il 21, non sono incontri semplici. Abbiamo visto Maria Maddalena, la sua ricerca, la sua fatica, Pietro, il discepolo amato, che vanno, non vide e credette, viene detto del discepolo amato, però immediatamente non avevano ancora compreso la scrittura, eccetera. La difficoltà dei discepoli, che pur avendo ricevuto l'annuncio di Maria Maddalena non le credono e rimangono chiusi nel luogo dove si erano riuniti per paura dei giudei. E poi Gesù che va in mezzo a loro, dice più volte pace a voi, ricordate l'incontro scorso, e poi tutta ancora la fatica di Tommaso, che non sappiamo bene perché non c'era quando Gesù viene in mezzo a loro, e poi Tommaso che deve ritorna dopo 8 giorni presso la comunità e incontra il Signore. Allora, questa fatica a credere, che attenzione, non è solo una fatica perché noi siamo increduli, perché dentro di noi c'è sfiducia, perché dentro di noi c'è una parte atea, come ci dicevamo l'ultima volta, anche per questo, ma non è soltanto per questo, è anche per la natura dell'evento in sé, per la natura dell'evento in sé. Cioè, credere a Cristo, a Gesù che ha vinto la morte, è un po' come credere che i due anziani, come Zaccaria e Elisabetta, molto avanti nell'età, ormai anziani, possano ancora avere un figlio. E credere che il popolo che è stato distrutto, devastato, deportato e la terra le città rovine possano tornare a rifiorire. Cioè che la vita possa vincere la morte. E vedete, questo è l'evento in sé che è straordinario. Che è straordinario. Perché la nostra esperienza umana è segnata tante volte appunto dall'ultima parola che ci sembra che abbia la morte. La morte dell'ultimo momento, ma poi anche la morte tante volte che appunto l'ingiustizia, la violenza, l'incomprensione, la malattia e tutto quanto, tutto quello che ci uccide. Allora, ecco, cambiare prospettiva, questo evento che ci fa cambiare prospettiva, la nostra prospettiva è di guardare la vita in una prospettiva di tomba chiusa. Come sappiamo, nei nostri paesi, molte volte anche da me, a Grottaglie, no? Cioè, la preoccupazione magari delle generazioni che ci hanno preceduto era quello di avere una tomba, di avere una tomba. Per cui c'erano le confraternite, non so se anche al nord, ma nel nostro sud, dove appunto uno partecipava, poi magari non ci credeva, non c'è, pagava anche la tassa per la processione dove poi non andava, ma la confraternita gli dava la tomba. Allora in qualche modo guardare la vita in una prospettiva di tomba chiusa, che poi alla fine la andremo a finire. E qui invece l'evento è una tomba aperta, una tomba aperta. E l'incontro di alcuni, a partire da una donna e poi da degli uomini, che ci dicono che quella tomba aperta non è l'ennesima offesa al cadavere di Cristo, ma è la sua vittoria sulla morte. E vedete, fra l'altro, ecco questo annuncio di Cristo risorto di cui noi non abbiamo certezze. Non abbiamo certezze. Che Cristo sia risorto, noi non abbiamo, non è un evento certo, certo, è un evento di fede. Cioè di fiducia che noi riponiamo a partire da quella prima generazione che l'ha in qualche modo davanti a quella tomba vuota, nel ricordo della parola dell'Antico Testamento, del ricordo delle parole di Gesù e in qualche modo nell'annuncio dello Spirito che gli è stato dato, l'hanno compreso, l'hanno incontrato e lo hanno narrato, di generazione in generazione. Andiamo avanti. E allora, ecco, anche questi racconti, vedete, più racconti, più incontri, no? Che dice anche questo, anche da parte dei discepoli, questo essere accompagnati nel crescere nella fede in Cristo risorto. Lo vedremo anche più avanti in qualche altro brano, non so, stasera penso ci fermeremo solo su questo. Allora, il capitolo 21, dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Ora attenzione, ricordate la volta scorsa noi abbiamo letto la fine del 20 e alla fine del 20 c'era scritto che appunto c'era scritto che Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Per cui ricordate che, dicevamo la volta scorsa, al capitolo 20 noi troviamo una prima fine del Vangelo. Per cui questo capitolo 21, dalla maggioranza degli studiosi, ma come sempre non tutti sono d'accordo, è considerato un'aggiunta. Cioè che il Vangelo in un primo momento, quello scritto da Giovanni e dalla sua comunità, e finisse con il capitolo 20, e che poi o la stessa comunità oppure la generazione successiva abbia sentito il bisogno di aggiungere un altro capitolo. E vedete, che sia un capitolo aggiunto lo si nota anche dal linguaggio. Ci sono dei termini che in genere non sono usati nel resto del Vangelo, quindi, come dire, si sente un'altra mano. E poi un'altra caratteristica, fra le altre, ma vi dico solo questa, che verrà subito fuori, è che in questo Vangelo un protagonista importante sarà appunto Pietro, cosa che in tutto il Vangelo di Giovanni non è. Ricordate che nei Vangeli sinottici, dopo Gesù, uno dei protagonisti, no, coprotagonisti, potremmo dire così, è Pietro. E non nel Vangelo di Giovanni. Viene fuori nel Vangelo di Giovanni, ma per esempio sapete benissimo che nel Vangelo di Giovanni più di Pietro, e verrà fuori anche qui, è molto più presente il discepolo che Gesù amava. E poi, per esempio, se volessimo prenderle come un gruppo, nel Vangelo di Giovanni, in maniera molto più forte, sono presenti le donne, tante figure femminili che nei sinottici non ci sono, la Samaritana, l'adultera, Maria di Magdala, la madre del Signore, Maria, che nel Vangelo di Giovanni non viene mai chiamata per nome. Se noi avessimo avuto solo il Vangelo di Giovanni, noi non avremmo saputo come si chiamava la madre di Gesù, perché nel Vangelo di Giovanni Maria viene sempre chiamata donna, Gesù la chiama donna, oppure la madre del Signore, ma non viene mai chiamata per nome. Allora, quindi, ecco, un capitolo 21 aggiunto, dove appunto la figura di Pietro viene in molto forte. Allora, alcune interpretazioni ve ne propongo. Come mai è stato aggiunto questo capitolo con la figura di Pietro? Ma probabilmente perché, secondo alcuni autori, secondo alcuni appunto commentatori, vedete, le prime comunità cristiane, oltre che fino al primo secolo, il cristianesimo, diciamo fino all'inizio del IV secolo, con l'impero romano che diventa cristiano, eccetera, eccetera, il cristianesimo era un movimento molto minoritario, piccole comunità disperse nel grande impero romano. E queste comunità, diciamo, avevano anche un po' una vita, cominciavano a raccogliere gli scritti e le parole su Gesù, e quindi cominciavano a nascere nelle diverse comunità anche i Vangeli, che poi i quattro sono arrivati a noi, scelti tutti dalla Chiesa. Quindi c'era anche un po' di diversità fra le diverse comunità, in particolare la comunità giovannea, rispetto a quella della grande Chiesa petrina, un po' più romana, che con la quale nella vicinanza, ma anche nella diversità, probabilmente c'erano state anche delle tensioni. Non è facile stare insieme essendo diversi, questo lo sappiamo in qualunque ambiente umano, a partire, basta essere in due, immagino, e già uomo o donna, siamo due mondi così. E ancora di più in una comunità cristiana che nasceva, cresceva, si muoveva con tutte anche le derive, con tutte anche quelle che potevano essere tensioni, per cui probabilmente c'è stata una tensione tra la grande chiesa petrina e la chiesa giovannea, per cui è come se la chiesa giovannea, aggiungendo questo capitolo in cui c'è Pietro, che viene fuori come personaggio principale, vuol dire alla grande comunità: guardate, anche noi siamo con voi, non siamo staccati da voi, siamo diversi e rispettate la nostra diversità, ma siamo insieme, siamo insieme. E vedete, questo da noi in Italia forse adesso sempre più saremo a contatto di questo, cioè di che cosa? Per esempio di cristiani di confessioni diverse. Fino adesso il cattolicesimo, che è stato in stragrande maggioranza nei secoli da noi maggioritario, e non ci ha fatto tanto sentire il problema di essere vicini a dei cristiani che hanno delle modalità di vivere la fede diversa dalla nostra. E allora come vivere insieme? Quando io porto la gente in Terra Santa, arrivati al Santo Sepolcro, io li cazzo un po', lo dico così, poi li voglio bene, eccetera. Nel senso, perché li cazzo un po'? Perché quando si arriva al Santo Sepolcro e si vede questa chiesa bellissima, antichissima, eccetera, lottizzata, no? Cioè c'è proprio gli spazi che appartengono agli ortodossi, che sono quelli che si sono piazzati meglio, poi ci sono gli spazi degli armeni, gli spazi dei latini, i copti che stanno sul tetto, gli spazi comuni, eccetera, eccetera. No, normalmente i cattolici italiani, arrivando lì, rimangono un po' scandalizzati, come dire, ma questi così, no? E io mi incazzo, perché? Perché dico, ma scusate, ma provate voi a vivere ogni giorno con quello che ti sta accanto, che di una confessione, è sempre cristiano, ma una confessione diversa. E poi soprattutto in una storia dove ce le siamo date di santa ragione l'uno contro l'altro. Per cui questi qui sono costretti a stare insieme e almeno tentano, ogni tanto si pigliano a scopettate, vabbè, ma in tutte le famiglie un po' ogni tanto, no? Per cui una cosa è parlare di ecumenismo senza avere avuto e senza avere l'esperienza del fratello separato e della sorella separata, e una cosa è viverlo. Per cui questo capitolo fa vedere già come già all'inizio queste tensioni tra cristiani, che venivano da culture, da no, poter essere se stessi senza giudicare l'altro, perché noi sempre vogliamo giudicare, a partire da noi, da quello che no, i cattolici, che noi abbiamo la verità. E allora credo che questo capitolo ci parli già di una comunità cristiana una e diversa, di un Dio che, come dicono gli ebrei, ama le diversità, ama le diversità. Allora, questo brano vedete, l'abbiamo cominciato a leggere, e ci parla di Gesù che si manifesta ai discepoli sul mare di Tiberiade, tornano a Tiberiade, ritroviamo i discepoli, attenzione, non tutti, c'è Simon Pietro, Tommaso, che abbiamo visto alla fine del capitolo 20, Natanaele, i figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni, la prima volta che vengono fuori nominati, perché nel Vangelo si parlava dei dodici, dei discepoli, qui per la prima volta Giacomo e Giovanni, e altri due discepoli di cui non ci viene detto il nome. Uno di loro, nel corso del racconto, scopriremo che è il discepolo che Gesù amava. Quindi sette. E gli altri? Non si sa. E vedete, dal fatto che poi anche disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, gli dissero gli altri, veniamo anche noi con te, e allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla, vedete, dà un po' l'idea di una comunità in crisi, perché non ci sono tutti, di alcuni non si dicono i nomi. Vedete, Pietro poi non dice andiamo a pescare, dice io vado a pescare, quasi della serie voi fate quello che volete, io vado a pescare. E vedete, anche la risposta degli altri è quasi come dire vabbè, veniamo con te. Cioè, questo per dire anche che la sintonia nella comunità cristiana, la comunione, è qualcosa che ci sta avanti, non ci sta dietro. Già dicevo qualche volta come, meno male, non lo sento dire più tanto, no? Forse anche Don Franco si ricorda che un po' di decenni fa nella comunità cristiana ogni tanto qualcuno diceva: dovremmo tornare alla purezza della prima comunità cristiana, no? Dovremmo ritornare alle origini per ritrovare il vero spirito. Lo sento di meno, meno male questo discorso qui, perché chi faceva quei discorsi dimostrava la sua ignoranza biblica, e se era un prete colpevole. E perché? Perché non esiste, non esiste. Cioè l'unità ci sta davanti, non ci sta dietro. Non è come i primi che erano i migliori e poi noi abbiamo rovinato tutto. No, e come dire, la comunione, e lo sappiamo anche nelle relazioni più belle che viviamo, non è mai qualcosa di scontato. C'è sempre qualcosa nel nostro cuore che deve essere lavorato. E allora, e notate, no, che il fatto che non c'è comunione fa sì che nel loro lavoro, vanno a pescare, non prendono nulla. Non prendono nulla. Loro uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. E questo, fra l'altro, no, fa pensare anche a tanta attività ecclesiale, che mi verrebbe da dire in maniera un po' brutale, che non serve a niente. Che non serve a niente. Non serve a niente perché non parte dalla comunione. Non parte da uomini e donne che, seguendo il Signore Gesù, stanno crescendo nel loro essere persone di comunione e di riconciliazione con tutti, non solo con gli altri cristiani, ma con tutti. E quando già era l'alba, che potremmo dire: Signore Gesù, ma perché non ti presenti prima? Cioè, quasi far passare tutta la notte, tutta stanotte di lavoro. E no, perché il Signore ci prende sul serio, cioè della serie: tu vuoi farlo? No, vuoi lavorare, no, spinto dall'individualismo, dalla... fallo, cioè ok, poi io non ti abbandono, però tu fallo, vai, vai, vai. E allora dice: Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. E notate qui, ritroviamo un po' Maria, il brano di Maria Maddalena, ritroviamo, ripensiamo anche agli altri episodi di incontro con Gesù, che non viene riconosciuto dal volto, e vedremo anche qui, poi dopo si dirà in maniera un po' più chiara. E Gesù disse: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Possiamo anche immaginare anche il tono, perché cioè, Gesù non è che comincia dicendo: buongiorno, sarà una bella giornata oggi, no? Cioè, sai, comincia a prenderle un po' la lontana, no? Cioè, così. No, Gesù va direttamente al punto problematico, no? Avete preso qualcosa? Immaginate questi con la cosa di tutta una notte che avevano pescato senza prendere niente, che gli rispondono in maniera secca: no. E allora gli disse: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. E fra l'altro questo brano naturalmente ci ricorda anche il brano di Luca, no? Luca 5, dove c'è una prima pesca miracolosa. E allora qualcosa hanno imparato, non è passato totalmente in vano il tempo vissuto con Gesù, per cui ci provano. Ricordate nella prima pesca, nel racconto di Luca, a Gesù che gli aveva detto: prendi il largo, no? E getta le reti per la pesca. Pietro aveva protestato, no? Gli aveva detto: maestro, abbiamo lavorato tutta la notte, non abbiamo preso nulla, vabbè, no, sulla tua parola ci provo. Qui qualcosa hanno imparato, per cui non capiscono ancora, ma ci provano, la gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Vedete, è interessante, no? Perché Pietro è il primo, viene nominato per primo, no? All'inizio non viene nominato per primo, prende lui l'iniziativa, anche se va da solo, no? Però chi riconosce subito Gesù è il discepolo che Gesù amava. Ed è lui che aiuta Pietro. Vedete, forse è questo che anche la comunità giovannea voleva dire alla comunità petrina, no? Io riconosco il tuo ministero, il tuo essere a confermare i fratelli, ma la nostra caratteristica, il nostro vivere in qualcosa che in qualche modo ci pone più intimità con il Signore, è di aiuto anche a te e anche per te. Credo che questo è poi, no, il camminare in una comunione, quando usciamo dall'invidia verso quello che gli altri hanno e io non ho, perché rimaniamo ancorati al sogno terribile di voler essere tutto e di avere tutto, e poter semplicemente gustare di quello che gli altri hanno e io non ho e mettere in gioco quello che ho. Perché la vita passi, non perché uno si affermi, ma perché la vita invece si condivida. Allora vedete, è il discepolo che ci arriva sempre prima. Ricordate anche all'inizio del capitolo 20, quando correvano insieme verso la tomba aperta, Pietro, il discepolo che Gesù amava, il discepolo corse più veloce, arrivò prima, vide ma non entrò. E anche qui è il discepolo che intuisce, ed è forte perché, ricordate, l'identità di questo qui, che alla fine Giovanni non ci dirà mai chi è. Noi sapete che la tradizione lo ha identificato in Giovanni. Oggi gli studiosi sono molto più così, molto più dubbiosi, per cui non si sa bene, ma adesso non è che mi metto a parlare di questo, se no non finisco più. Ma quello che mi voglio sottolineare per noi è che questo discepolo, che volutamente l'autore non lo ha mai identificato con un nome proprio, viene identificato dall'esperienza di amore ricevuto. Attenzione, lui non è il discepolo che amava Gesù, lui è il discepolo amato da Gesù. Quasi come per dire: questo è il cristiano. L'evangelista sta dicendo, senza dare il nome, perché chiunque legge questo Vangelo possa in qualche modo fare lui l'esperienza di questo discepolo senza nome e incontrare Gesù nell'esperienza di essere stati amati da lui, da Gesù, che in qualche modo ce lo fa intuire. Poi questo, no? Anche noi tante volte ci domandiamo: Signore, dove sei nelle vicende della vita? E allora è come se questo brano ci fa intuire che il discepolo, proprio a partire da quell'esperienza di essere stato fatto oggetto dell'amore del Signore, è l'amore che gli fa sentire in qualche modo la presenza dell'amato. Se volete, il suo profumo. E credo che anche noi uomini che usiamo, non so, i profumi dopo barba, e voi donne, no? Cioè, credo che ciascuno poi c'è il suo profumo al quale non è più abituato, che gli piace, no? E allora magari anche andando nei luoghi affollati, fino a qualche tempo fa, poi vedremo quando riusciremo a ritornare in luoghi affollati, anche lì se c'è qualcuno che ha, qualcuna che ha quel profumo, passandole accanto, no? I nostri sensi in qualche modo, no? Si risvegliano, perché avvertiamo lo stesso profumo. E allora è il profumo dell'amore, no? È il profumo dell'esperienza dell'amore ricevuto dal Signore che permette al discepolo di dire di questo sconosciuto che stava lì sulla riva, che gli ha detto provare sulla destra, lui ci ha provato, loro ci hanno provato, hanno preso, e il discepolo che dice è il Signore. Qui c'è il Signore. E allora Simon Pietro, appena udì che era il Signore, vedete, deve udire, deve essere aiutato dal discepolo Pietro, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece revvennero con la barca, trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Certo, Pietro qui appare abbastanza individualista, cioè della serie, all'inizio aveva detto io vado a pescare, e qui appena sente che Gesù abbandona, non dice niente a nessuno, prende, si butta, comincia ad andare verso la riva, e vabbè, ok, gli altri lo conoscono, gli vogliono bene e quindi vengono tirando la rete, no? Cioè, quindi anche questo. Non so se qui l'evangelista che scrive fa una sottile critica, no? Cioè della serie che poi questa chiesa petrina va avanti per conto proprio senza pensare agli altri. Vabbè, però dobbiamo starci e quindi andiamo avanti così. E allora vennero trascinando la rete piena di pesci, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra. È interessante perché uno dice: ma come? È tutto il pesce che abbiamo preso? E lo stiamo portando a riva? Arriviamo e c'è già del pesce, è già pronto? No? E, vedete, intanto un po' è così tante volte, no? Cioè, il Signore ci precede con la sua opera. Magari. Non so se chi di voi ha anche delle responsabilità pastorali con le persone, e quando qualche volta vogliamo fare un progetto, un'attività, un qualcosa, andare a trovare delle persone in difficoltà per aiutarli, eccetera. Molte volte quando si va lì, poi si accorge che è molto più quello che riceviamo che quello che siamo venuti a portare. Perché il Signore che mica si ferma a noi. Il Signore è più grande, il Signore è presente, il Signore lavora nei cuori delle persone. E a volte delle persone che pensavamo più lontane ci testimoniano e ci parlano molto di più del Signore di quanto noi pensavamo, però vedete, disse e del pane, disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso or ora. E quindi c'è già il Signore al lavoro, e allo stesso tempo il nostro lavoro non è inutile, ma il nostro lavoro, il Signore ci invita a unirlo, a metterlo in comunione con il suo. Noi non siamo servi inutili, come quella traduzione non proprio esatta, no? Del brano del Vangelo dove dice, ricordate, dove Gesù dice: quando avrete fatto tutto quello che vi sarà chiesto, dite siamo servi inutili. Non è la traduzione esatta, perché dire siamo servi inutili significa dire vabbè, proprio non serviamo a niente, no? Fa tutto il Signore, no? La traduzione più accurata è siamo servi senza utile, cioè nel senso che non lo facciamo per denaro, lo facciamo per amore. Non è che il Signore sta disprezzando quello che facciamo, no? Il Signore sta dicendo che i veri discepoli, no, si coinvolgono nell'amore di Dio non per riceverne contraccambio, ma per amore, nella gratuità dell'amore. E allora vedete, è bello perché loro portano, c'è già, e fra l'altro molti di voi sono stati in Terra Santa e poi nelle nostre tappe, per chi poi segue il nostro viaggio in Terra Santa, e vedremo dove si fa memoria di questo brano, no? Ricordate a chi dico c'è stato sul lago di Tiberiade, al cosiddetto primato di Pietro, quindi dove c'è una chiesetta degli anni 20 dello scorso secolo, costruita sui resti di una chiesa più antica bizantina, e all'interno c'è una roccia dove appunto si fa memoria di questo episodio e di questa, ecco, cena che il Signore prepara per i suoi discepoli. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. Qui non mi fermo, un po' perché non ne sono capace, no? Nel senso che non mi sono messo lì a studiare tutte le interpretazioni che gli studiosi hanno dato a questo 153. A Giovanni piacciono i numeri, ricordate, per cui tante volte nel Vangelo di Giovanni ci sono numeri, eccetera. 153, alcuni dicono 3 volte 50 più ancora 3. Un padre della Chiesa diceva che 153 erano le specie di pesci presenti nel mar Mediterraneo. Bisognerebbe chiedergli come ha fatto a contarli, questa è la cosa che non gli è stata chiesta, ma in questo modo lui voleva dire, ecco, no, questa rete che vuol prendere tutti gli uomini, nel senso bello della parola, no? Che vuol pescare tutti gli uomini, che vuol portare tutti gli uomini a Gesù. E allora ecco questo 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Ecco, anche l'immagine anche di una chiesa che cresce e il desiderio, poi purtroppo sappiamo che nella storia questa rete si è, no, tante volte lacerata, no? In lacerazioni molto dolorose, e però ecco che questa rete possa tenere insieme anche tutti i seguaci del Signore, tutti i discepoli del Signore. Gesù disse loro: venite a mangiare, e nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei, perché sapevano bene che era il Signore. Ecco, interessante questa questo passaggio, no? Che nessuno dei discepoli osava domandargli chi sei. Quindi, se Giovanni dice questo, dice perché questa domanda c'era, ma nessuno osava farla. Perché c'era? Perché Cristo risorto non si riconosce dagli occhi. Non si riconosce dagli occhi. Per cui in qualche modo loro avevano questa domanda: chi sei? Ma non osavano farla, perché dall'altra parte, in un altro modo, dai gesti, dalla situazione, dalle parole, loro sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Allora c'è la cena, e finita la cena c'è questo dialogo tra Gesù e Pietro, un triplice dialogo, 3 domande con 3 risposte da parte di Pietro, e con Gesù che comincia dicendo a Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro o più di queste cose? La traduzione è incerta. E Pietro gli risponde: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Vedete, la nuova traduzione, nuova che ormai ha 12 anni, non so se qualcuno di voi ha la vecchia traduzione, fate sì con la testa, qualcuno di voi forse ce l'ha, e se qualcuno ha la vecchia traduzione, io già vi ho già detto tante volte che cosa dovete farne, cioè dovete baciarla, ringraziarla per tutti gli anni che vi ha accompagnato, chiuderla con un fiocchetto e metterla in libreria e andarvi a comprare la nuova traduzione. Perché la vecchia traduzione c'era scritto: Simone Giovanni, mi ami tu più di costoro? Certo, Signore, tu lo sai che ti amo. Bene, la nuova traduzione invece dice: tu lo sai chi ti voglio bene. Ed è più esatta l'attuale traduzione perché vengono utilizzati due verbi in greco diversi. Come sapete, Gesù domanda con il verbo dell'agape, dell'amore, dell'amore pieno, dell'amore di Dio. E Pietro gli risponde col verbo fileo, col verbo dell'amicizia, di un amore diminuito. Non gli dice: Signore, io ti amo. Gli dice: ti voglio bene. E vedete, probabilmente dietro c'è quel, ricucire, ritornare, far coscientizzare a Pietro, no, quell'esperienza che lui ha fatto di rendersi conto finalmente chi è lui e chi è Gesù. Perché ricordate, durante la passione Pietro aveva detto: Signore, io darò la mia vita per te. Quindi ha detto: io ti amerò, no, pienamente, col verbo di chi dona tutto, e poi sappiamo come è andato a finire Pietro. Allora, è come se Gesù volesse riprendere il filo del discorso, per riconciliarsi, per ripartire, e per perdonare. E Pietro gli dice, a questa domanda: tu lo sai che ti voglio bene. E noi amiamo il Signore o li vogliamo bene? Ma non lo so, io se vedo i miei peccati mi verrebbe da dire che li voglio bene, li sono affezionato, cioè è una persona a me cara, ma dare la sua vita completamente, eccetera, ci sto lavorando, work in progress, no? Quindi è un lavoro aperto, non so voi, e questo nella consapevolezza dei miei peccati. È una cosa grossa dire, intanto è una cosa grossa sempre, e voi lo sapete, dire a una persona: ti amo. Ok, lo si dice così, con tanta superficialità, no, abusandone, eccetera, ma se in qualche momento abbiamo dei momenti di verità più profonda e di fronte a una persona a cui vogliamo bene, in qualche modo che amiamo, ne sentiamo anche tutta la paura di dire una parola così grossa. E allora, Pietro qui è vero, ed è vero anche nel dirgli: Signore Gesù, io ti voglio bene, ti sono affezionato, cioè ti seguo volentieri, ma dare tutta la mia vita per te? Per la seconda volta gli disse: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse, ritorno un attimo indietro alla prima volta perché l'ho saltato, gli disse: pasci i miei agnelli, versetto 15, no? Il finale del versetto 15, che già questo è paradossale. È paradossale perché? Perché rispetto alla domanda di Gesù, la risposta di Pietro è povera, perché Gesù gli ha detto: mi ami? E lui gli ha detto: Gesù, ti voglio bene. È paradossale perché Gesù gli dice: ti affido i miei agnelli. Nonostante che la risposta non sia perfetta, come la domanda in qualche modo, no, prendendola così alla lettera, Gesù ci affida gli uni agli altri. E vedete qui, questo brano naturalmente poi preso per il ministero presbiterale, per i nostri vescovi, per il Papa, però in qualche modo qui in Pietro, se lo stiamo leggendo tutti, è proprio perché parla a ciascun cristiano, cioè ciascuno di noi ha la responsabilità di qualcun altro, qualcuno gli è stato affidato. E allora potremmo dire: Signore, ma cioè, ti rendi conto cosa stai rischiando ad affidare a me queste persone? In qualche modo. E vedete, l'amore rischia, l'amore del Signore, il Signore ci stima, rischia con noi. E allora in qualche modo appunto ci affida. Attenzione, i miei agnelli, i miei. Io questo lo sottolineo, no, quando vado a fare degli incontri con i preti, con i miei confratelli preti, e perché naturalmente avendo comunità, avendo situazioni in cui si ha una responsabilità, e allora tante volte il rischio di sentirsi padroni, no, della propria comunità parrocchiale, eccetera, è forte, no? Però naturalmente questo, come sapete, no, basta avere anche un figlio, una figlia, e c'è la tentazione di sentirsi padroni. È mio figlio, è mia figlia. No, 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 guarda, è del Signore e ti è stata affidata, ti è stata data la responsabilità, ma non è tua, è del Signore. I tuoi figli non sono tuoi, perché se ti lasci prendere dalla tentazione che sono tuoi, li uccidi, ne fai degli oggetti da cui pretendi poi tu. No, 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 no. Quindi non siamo a rischio solo noi preti, siamo a rischio tutti di fare degli altri dei nostri possessi. E invece il Signore dice: pasci, abbi responsabilità, i miei. Sono del Signore, ciascuno è di Dio, anche la propria moglie, il proprio marito, il proprio compagno, la compagna, eccetera, gli amici, non sono dei nostri possessi, sono dei doni, appartengono al Signore. E allora la seconda volta ancora Gesù gli dice: Simone figlio di Giovanni, mi ami? E gli rispose: certo Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Anche questa volta la risposta non è all'altezza della domanda, il Signore gli dice, Pietro gli dice: tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. E Gesù continua a fidarsi, continua a rischiare, continua a donarci gli uni gli altri, no? Gli disse per la terza volta: Simone figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Notate, la terza volta Gesù non usa più il verbo dell'amore pieno, dell'agape, ma utilizza il verbo fileo, che era quello che, con cui aveva risposto Pietro. Cioè, quasi a dire: Simone di Giovanni, quello che hai, dammelo. Quello che hai, dammelo. Bello, perché significa che il Signore ci chiama a coinvolgerci con Lui, con quello che siamo, non con quello che non siamo. Siamo noi tante volte che inseguiamo ideali di perfezione che non raggiungeremo mai, ma tante volte continuiamo a seguirli, pensando che, ecco, no, quando sarò bravo, quando avrò, allora finalmente è giusto che il Signore mi voglia bene e che mi vogliano bene anche gli altri, no, perché sono bravo, eccetera, no? Il Signore non ama il nostro ideale di perfezione, il Signore ama noi. e vuole che ci coinvolgiamo con Lui, con quello che siamo, con i nostri vuoti e con i nostri pieni, con tutto quello che siamo. Pensate, qualcosa di questo si dice anche nella tradizione ebraica, in riferimento allo Shema Israele, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ricordate, ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Quando si dice tu amerai il Signore con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, quando vanno a commentare quel lo amerai con tutto il tuo cuore, la tradizione ebraica diceva con tutto quello che c'è nel cuore. E allora, dato che per gli ebrei, e non a caso Freud era ebreo, loro dicevano sempre nel nostro cuore c'è un istinto di vita e un istinto di morte. Bene, amerai il Signore con tutto quello che c'è nel cuore, con il tuo bene e con il tuo peccato. Coinvolgere con Dio anche il tuo peccato. E vedete, Pietro allora rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene. E qui non è un Signore crudele che vuole mettere e umiliare Pietro, qui è un Signore che vuole aiutare Pietro a smontare l'idolo di se stesso per lasciarsi amare così com'è. E allora Pietro gli dice, molto bello qui, Signore tu conosci tutto, quasi come dire, Signore è inutile che mi nascondo, è inutile che faccio la parte, è inutile che continuo a mettere maschere, tu conosci tutto di me e tu sai che con tutto quello che c'è anche in me, con i miei casini, con i miei peccati, con io ti voglio bene. Sei per me importante. Amarti pienamente? Non lo so, però sei importante. E allora gli rispose Gesù, pasci le mie pecore. Vedete, è la conferma, no? Poi qui c'è tre volte che il numero è pieno, e quindi la conferma di essere inviato nell'amore del Signore a curare la vita, ad aver cura degli altri e della vita. Amen, amen, io ti dico, quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio e detto questo aggiunse, seguimi. Interessante, secondo i commentatori qui la comunità giovannea, sapete che il Vangelo di Giovanni è secondo gli studiosi l'ultimo dei Vangeli in senso temporale, cronologico per quanto riguarda la scrittura, nel senso che normalmente si pone come primo il Vangelo di Marco, scritto dopo il 70 d.C., il Vangelo di Giovanni, poi verrà Matteo e Luca, il Vangelo di Giovanni e intorno agli anni 90, fine del primo secolo dopo Cristo. E questo per dire che con probabilità Pietro era già stato ucciso, si sapeva della sua morte e del suo martirio, e la comunità lo sapeva, per cui allora in qualche modo qui si parla di quello che, sulla bocca del Signore, di quello che la comunità poi ha visto, di un discepolo che ha dato la vita poi, no, per il suo maestro. E notate anche questa cosa di essere chiamati alla sequela. Pietro era già stato chiamato alla sequela e verrà richiamato alla sequela. C'è una seconda chiamata. Come dire, forse anche nella nostra vita la nostra fede cristiana è chiamata a dei passaggi, a delle richiamate, a delle adesioni nuove, in cui c'è una crescita. Non abbiamo più la fede di quando eravamo quindicenni, spero, Sarebbe un casino se avessimo ancora la fede, no? Con quelle... Ma nel senso che abbiamo vissuto, abbiamo amato, abbiamo avuto dei casini, abbiamo sofferto, questo ha fatto nascere delle domande dentro di noi che se non hanno influito nel nostro rapporto con Dio, abbiamo dei problemi. Per cui anche la nostra fede è cresciuta. E allora in qualche modo l'abbiamo riscelta perché Lui ci ha richiamati. Perché Lui... non ci abbandona e continua a chiamarci alla sua sequela, a stargli dietro. Perché poi questo è tutta la vita, questo è un po' lo scopo della vita, cioè che la nostra vita, così come andrà, nelle varie situazioni, noi riusciamo a stargli dietro, a rimanere discepoli. Rimanere fedeli nelle valli più o meno oscure che attraverseremo, fino all'ultima, fino all'ultima. E allora come poter rimanere con Lui? Perché Lui ci chiama e noi rispondiamo alla sua chiamata, a star dietro al Signore della vita, fino alla fine. Pietro si voltò, andiamo anche noi verso la fine del brano, e vide che li seguiva quel discepolo che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto e gli aveva domandato: Signore, chi è che ti tradisce? Ricordate questo brano? Nel capitolo 13, al versetto 25, siamo nel contesto dopo la lavanda dei piedi, Gesù aveva detto che uno di loro lo avrebbe tradito. Ricordate che Pietro non aveva avuto il coraggio di chiedere lui direttamente a Gesù, probabilmente perché pensava che Gesù magari gli avrebbe dato una rispostaccia. Allora cosa fa? Aveva detto al cocco del maestro, al discepolo che Gesù amava, gli ha detto: chiedi tu chi è? E il discepolo si era appoggiato al petto di Gesù, gli aveva chiesto, no, chi fosse il traditore, e Gesù gli aveva risposto, perché gli aveva detto: è colui per il quale intingerò un boccone e glielo darò. E Gesù lo dà a Giuda, gli dice: quello che devi fare, fallo. Quindi il discepolo che Gesù amava sa chi è il traditore, però non lo dice a Pietro. Non lo dice a Pietro. Perché se Pietro avesse saputo, sarebbe saltato addosso a Giuda, sarebbe stato un casino. E no, ma la cosa non avviene. E non avviene anche per un senso, cioè perché il discepolo che Gesù amava, proprio essendo in questa profonda sintonia con il suo maestro, agisce come il suo maestro. Il suo maestro ci dice il nostro male, ma ci lascia liberi di farlo. Così anche il discepolo. Dice il male, ma non si impone, a fin di bene, eccetera. E allora, vedete, torna questa cosa che a Pietro non è andata giù, tant'è vero che qui ritorna. Dice: Pietro dunque, come lo vide, disse: Signore, che cosa ne sarà di lui? Gesù gli rispose: se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Non è proprio una risposta proprio tanto così carina e gentile. Il Signore Gesù era un tipo, non, lo sappiamo anche noi, anche se non lo abbiamo incontrato in carne ed ossa, ma sappiamo che non sempre si capisce o ci tratta con i guanti il Signore Gesù. E allora Gesù dice appunto: se voglio che rimanga finché io venga, a te che importa? Tu seguimi. Si diffuse perciò fra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli aveva detto che non sarebbe morto, ma se voglio che egli rimanga finché io venga, a te che importa? Chiarissimo, no? Cioè, non si capisce molto, ma allora che cosa ci può essere dietro questo scambio? Proprio quello che dicevo all'inizio, una comunità petrina. Che diventava la grande chiesa e che in qualche modo voleva sempre più uniformare, e dall'altra parte la comunità giovannea che rivendicava la sua diversità e diceva: se il Signore ci ha chiamati a seguirlo così, a te che importa? Cioè, della serie, tu vai avanti col tuo latino, vai avanti con tutte le tue celebrazioni, vai avanti col diritto canonico, ma se noi vogliamo essere un modo diverso di essere Chiesa, a te che importa? Allora questa vedete la difficoltà che già la prima Chiesa viveva e che ancora noi viviamo, no? Cioè quello di poter camminare dietro al Signore accogliendo chi siamo e la diversità degli altri, sia a livello personale e sia di Chiese. Questo è il discepolo che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere.